Bentornati a Rock and Roll High School da Jimmy
e Kevin, direttamente dai studi di Radiofonica Ponte San Giovanni. Mitici con una nuovissima puntata. Questa volta vedremo un pochino di rock del sud. Era ora, insomma, un pochino di tornare un pochino alle radici.
Sì. Ultima volta, insomma,
una pesata, una puntata abbastanza pesante, effettivamente.
Sì, soprattutto per alcuni ospiti
che però ben presto torneranno, speriamo. Dai, caro Vitek, ti vogliamo bene.
In fondo sì, dai.
In fondo sì. E iniziamo subito, facciamo subito un'introduzione al Southern Rock, che appunto nasce tra la fine degli anni 60 e l'inizio dei 70, e come ci dice il nome, è appunto il rock del sud. A volte infatti viene anche chiamato come suono del sud, e questa ne è la peculiarità, che poi lo contraddistingue anche dalla maggior parte degli altri generi, nel senso che non è tanto la sonorità o la ritmica dei pezzi che lo caratterizza, ma il fatto che gli artisti che ne appartengono fondano le loro radici tutti nel sud degli Stati Uniti, precisamente nel sud-ovest, nella zona compresa tra il Texas e la Florida. E da buoni solisti sono tutti patriottici, quindi spesso anche un po' destroidi, e infatti anche il simbolo classico del Southern Rock è appunto la bandiera del sud degli Stati Uniti, quella a sfondo rosso crociata.
Sì.
E allo stesso tempo, ora qua non so come dirlo, magari qualcuno del sud si deposirà un po' campagnoli. Ora, non è che ce l'ho con il sud dell'Italia, però insomma, il sud degli Stati Uniti sono tipicamente campagnoli, e quindi ecco che comunque anche il Southern si basa molto sulla musica tradizionale. Quindi soprattutto al country e al rhythm and blues. Ora, oggi, quando pensavo questa cosa, mi è venuto in mente: questi hanno come musica tradizionale il country, noi abbiamo la tarantella.
ognuno le sue, dai.
E allo stesso tempo, però, lo spazio che intercorre tra le band più leggere e quelle più pesanti è abbastanza ampio. Infatti troviamo appunto band che seguono stile più classico country folk, come ad esempio Little Feat, e fino a band in cui le influenze hard rock si fanno sentire in maniera abbastanza decisa, come ad esempio i ZZ Top, che sono anche la base appunto dell'hard rock. Tutti però seguono la strada della buona musica, nessun messaggio nei testi, pochissimi perlomeno, e nessuno show sul palco alla Alice Cooper o alla Kiss. Quindi ecco che il Southern diventa allo stesso tempo l'antitesi sia della musica leggera commerciale che del troppo commerciale hard rock, a volte troppo commerciale hard rock. A questo punto direi di iniziare subito con il pezzo manifesto
Beh sì, abbastanza direi.
del
Prima di
genere.
parlarne, diciamo, introduciamo il gruppo che è sicuramente uno dei maggiori esponenti di questo genere.
Lo esponiamo il gruppo, del gruppo ne parliamo dopo. Ora ascoltiamo il pezzo manifesto, che è Sweet Home Alabama.
Thank you.
E questi erano i...
qui ci potrebbero fare molti dibattiti sul nome.
Sì,
di
diciamo, sono quelle cose che ci cresci, no? Ho sempre detto Lynyrd Skynyrd e lo porti avanti così, no? Come Bowie, invece Bowie, no?
Certamente. No, ma c'è anche un pezzo in cui ricordo che dice Lynyrd Skynyrd comes to town. Quindi pensavo, faccio una cosa che si dicesse Lynyrd Skynyrd. Invece poi dopo la prima band, il primo album si chiama Pronounced
Lynyrd Skynyrd.
E quindi lo diciamo così.
Sì, comunque la band. I Lynyrd Skynyrd si formano a Jacksonville in Florida intorno addirittura al 1964 inizialmente. E come detto prima sono considerati i maggiori esponenti del Southern Rock. Tutto ebbe inizio nell'estate di quell'anno quando gli amici Ronnie Van Zant, Allen Collins e Gary Rossington formarono il gruppo The Noble Five, influenzati dai Free, dagli Yardbirds, dai Rolling Stones, Beatles, così come però anche dal blues del sud e dal country. Grazie Pat che mi ricorda l'ottima pronuncia. Nel 70 cambiarono nome e optarono per Lynyrd Skynyrd, omaggiando ironicamente il loro insegnante di educazione fisica delle superiori, che era abbastanza noto per essere un attivo sostenitore della politica repressiva contro la moda maschile dei capelli lunghi. Infatti rompeva un po' sempre le palle, no? Riguardo questa cosa. Il primo disco, come detto prima, che si chiama Pronounced di Lynyrd Skynyrd, fu prodotto da Al Kooper, come anche i due successivi. Il disco conteneva Free Bird, che è un tributo a Dion Allman, che era da poco deceduto. Van Zant durante la registrazione ebbe l'intuizione di spostare Ed King dal basso alla chitarra. Gli disse palesemente: sei il peggior bassista che ho mai visto suonare. E ottenendo così, diciamo, tre chitarre soliste, che era poi divenne una delle caratteristiche della band. Grazie alla loro potenza dal vivo, il gruppo aumentò il numero dei propri fan, complice anche un'apertura agli U di Quadrofinia. Cioè durante il tour di Quadrofinia addirittura ho letto che i U si rifiutarono di salire sul palco perché dopo la fine del concerto dei Lynyrd Skynyrd la gente richiedeva ancora il gruppo spalla. L'anno dopo, nel 74, fu l'anno del boom con l'uscita del singolo appunto Sweet Home Alabama e del disco loro, diciamo, più famoso, che è Second Helping, che contiene appunto questo pezzo. Il pezzo Sweet Home Alabama, come che abbiamo sentito prima, era una risposta a due canzoni di Neil Young, l'idolo, ovvero Alabama e Southern Man, che attaccavano insomma il razzismo degli stati del sud. Successivamente poi usciranno Nothing Fancy, Gimme Back My Bullets e Street Survivors, che fu l'ultimo disco con la formazione originale. La leggenda del gruppo poi subì un brutto colpo d'arresto sicuramente il 20 ottobre del 1977, che fu il giorno dell'incidente aereo nel quale persero la vita Ronnie Van Zant, il chitarrista Steven Gaines e la corista Cassie Gaines. Gli altri comunque riportarono ferite notevoli. Nell'87 poi si rimetteranno insieme con il fratello minore di Ronnie, Johnny Van Zant, come cantante e compositore, però insomma ecco, il grosso è fino al 77. Dei Lynyrd Skynyrd, a questo punto ci andiamo a sentire un pezzo tratto dal primo disco che è Gimme Three Steps. We'll be right back. questi erano i Lynyrd Skynyrd con Gimme Free Steps. Salutiamo Letizia intanto. Vabbè, che ci ascolta.
Salutiamo tutti
quelli che ci ascoltano, ovviamente. Capitano Baffazzi, credo Massimiliano.
Il Pat.
Letizia comunque sicura, ovvio. È confermata proprio da 5 secondi che è in linea, quindi.
E andiamo avanti con gli Outlaws, gruppo su cui non è che abbia trovato molto. Outlaws appunto significa fuori legge, appunto da tradizione anche motociclistica statunitense. Nascono a Tampa in Florida nel 72 da Hugh Thomason, Harry Paul, Frank O'Keefe e Monte Yoko.
No, allora i nomi li ha trovati però.
I nomi li ha trovati, quella era facile.
Almeno quelli.
Sono ancora attivi e penso che hanno alle spalle la più lunga lista di ex componenti che abbia mai visto. Oggi ne ho tipo contati 34. Vengono certamente influenzati tantissimo dal country e dal folk, quindi da band come i Buffalo Springfield e i Birds. E sono molto minuziosi nell'arrangiamento dei pezzi. Ciò favorito soprattutto dal fatto che nella line-up sono presenti i due ottimi chitarristi, appunto Thomason e Paul. E fin dalle prime uscite gli Outlaws rivelano subito una carica travolgente, riscuotendo un successo immediato che li porta a concludere subito, meno di un anno, subito un grosso contratto con l'Arista. E appunto tra gli album citiamo soprattutto Outlaws, del primo, del 75, e di questo consiglio l'ascolto di Green Glass e Night Tides, l'ultimo pezzo dell'album, in cui proprio senti tutte le sonorità complete che hanno gli Outlaws. E oltre a questo consigliamo anche Harry Sundown, di cui poi andremo ad ascoltare la title track. Andando avanti con gli anni poi tenderanno un pochino a conformizzarsi con i suoni appunto più southern.
Questo poi è tra l'altro un difetto che avranno molti dei gruppi che tratteremo stasera, insomma.
Appunto ancora sono attivi, è morto solo tre anni fa Thomason, e si sta aspettando ancora l'uscita dell'ultimo album, che è ancora stato registrato con Thomason nel 2007 ma ancora non è uscito, e si chiamerà Hans On Sun Outlaw. E appunto andiamo ad ascoltare innanzitutto un pezzo che è Harrison Down degli Outlaws.
Siamo tornati in studio in diretta, stavamo facendo un po' di gossip qua.
E qua la gente richiede Vitek in studio nel frattempo. La prossima volta l'avremo, l'avremo.
Prossima
Anzi,
volta.
facciamo anche portare un pezzo al caro Vitek.
Sì, un pezzo però,
Decidiamo noi.
qualcos'altro, un
Decidiamo
pezzo.
noi il pezzo. Non più.
Un pezzo di bamba ci vuole.
Andiamo avanti con l'altro gruppo portabandiera della musica del sud, insieme ai Lynyrd Skynyrd.
Come?
Lynyrd Skynyrd, Lynyrd
Leonard Skinner.
Skynyrd, e sono gli Allman Brothers. Nascono appunto dai fratelli June e Greg Allman, nativi del Tennessee, che danno vita alla band insieme a Dickie Betts, Barry Oakey, Butch Trucks e Jay Johansson. E sui primi due album, The Allman Brothers e The Other Way South, gli album si conquistano subito una doppia fama. Sia Duane diventa uno dei migliori chitarristi dell'epoca, e sia gli Allman Brothers stessi vengono considerati una delle migliori band dell'epoca, soprattutto grazie al loro possente rock sudista. Possente perché la caratteristica principale della band, oltre al solito sound con due chitarre, soprattutto è la presenza di doppio batterista. Le loro indubbie doti live consentono anche di svariare ripetutamente di genere, spesso passando anche a pezzi simil jazz, e infatti la loro consacrazione verrà sicuramente con i loro primi doppi live, che sono Live at Fillmore East e Hit a Pitch. Hanno avuto un pochino uno sviluppo simile a quello dei Grateful Dead. All'inizio, insomma, pezzi molto lunghi, molto arrangiati, per poi passare a pezzi un pochino più classici. Infatti, che succede? Che il fato vuole che prima Duane Allman, poi Oakey, perdono la vita tra il 71 e il 72, casualmente allo stesso modo, tutti e due con un incidente motociclistico sulla stessa
Sulla stessa strada,
strada.
sì,
Tra parentesi, non so se ti ricordi il primo Rolling Stone, dove c'era tutta la lista delle morti
Delle morti
degli
del rock.
artisti,
Sì,
e
come
c'era
no,
tipo
quello me lo
morto
ricordo.
perché uno degli Allman Brothers.
No, era morto perché tastierista dei Grateful
Ah,
Dead.
tazza di Grateful Dead.
Perché ne morì uno nei 60, uno negli 70 e uno negli 80.
Un giorno dovremmo portarlo
No, ce l'ho
quell'articolo. Sì, ce l'ho
caso, quello è bello,
anch'io.
si è anche rapito dagli alieni e vi sprese.
Morto perché si è autosparato, dicono. Che era
Carcobain.
Carcobain.
Sì, ce n'era.
Morto per overdose, 8 pagine di noi. E
Cliché.
appunto, l'evento della morte appunto di lui comunque porta molta pubblicità alla band, che conquista fino al 75 una discreta scia di sold out nei vari concerti. Però impoverisce certamente la classe del gruppo. E appunto, infatti, Brothers and Sisters e Win, Lose or Draw saranno album che hanno bei pezzi, però nel complesso sempre meno da offrire
Brothers and
rispetto.
Sisters comunque secondo me è un gran bel disco.
Sì, è un bel disco, però ha meno da offrire certamente
Beh, dei
rispetto.
vecchi fasti, insomma, sì.
E da lì abbiamo un primo scioglimento, poi dopo al solito le varie band, le varie reunion, eccetera,
Del
anni
cazzo
80,
di
anni
me
90.
anche perché
A questo punto andiamo ad ascoltare Wasted Words.
Wasted Words.
Wasted Words.
Direttamente da Brothers and Sisters.
Direttamente da Brothers and Sisters.
Can you tell me friend, just exactly where I've been? Is that so much to ask? I'll pay you back no matter what the test. Are you really Satan? Yes or no? Watch it on TV.
Queste erano appunto la Allman Brothers Band con Wasted Words. Torniamo quindi in diretta, parliamo di un altro gruppo. Passiamo ai, lo diciamo in italiano così brutalmente, 38 special. 38 special. 38 special si formano nel 1975 a Jacksonville come i Leonard Skinner. E c'è un motivo. Perché il cantante di questo gruppo è Donny Van Zant, ovvero il fratello minore di Ronnie, dei Leonard
Skinner.
Molta
fantasia comunque con i nomi, eh?
Sì, molto.
Donny e Ronnie.
E Johnny anche, e Johnny. C'era l'altro, poi che... Quindi dopo il concerto tirocinio, insomma, live, come spalla nomi di spessore, quali Jeff Beck e Aerosmith, il gruppo nel 1977 firma con la A&M e debuttano con 38 Special, appunto il primo disco omonimo. Con classico suono sudista, non molto personale magari, ma comunque onesto e almeno nei primi dischi di sicura presa. Sempre nello stesso anno esce Special Delivery e nel 79 Rockin' Into the Night, che diciamo sancisce l'inizio del successo commerciale del gruppo, almeno in patria. Andando avanti poi adotteranno un sound come dire, molto più commerciale e radiofonico, pur sempre comunque ricalcando, diciamo, gli schemi musicali dei dischi precedenti. Come detto prima, anche per gli altri gruppi, che poi lo vedremo anche magari dopo con i ZZ Top, o non so, vabbè, forse ecco, magari gli altri abbiamo già trattati, c'è una sorta di omologazione andando avanti con gli anni per i gruppi Southern.
Mentre nel frattempo stiamo pensando alla domanda da farvi, da proporvi, per l'entrata al Norman. Ancora non la sappiamo, così
bisognerà pensare anche
a breve ci verrà
in mente. Magari no, quello anche lo decidiamo quando
la prossima puntata decidiamo direttamente.
Andiamo a sentirci 38 Special con Long Time Gone.
time gone to be a thousand miles from home. I know I've done you wrong, and I know it won't be long. I'm in your love and all. I wanna be alone. I've been a long time
questi erano i Pirti e Special. Ridiamo perché,
perché abbiamo trovato una domanda meravigliosa
e secondo noi difficilissima.
Noi la risposta momentaneamente non la sappiamo, dobbiamo andare a vedere su Wikipedia perché...
Quindi cioè, diciamo che qualsiasi risposta mettiate va bene.
Probabilmente sì,
però deve esserci la parola amore. Deve esserci la parola amore. Vabbè, direi di andare avanti, basta, no? E passiamo a un'altra grandissima band che oddio, noi l'abbiamo messa in questo filone, sicuramente ci può stare, insomma, no? E ZZ Top, che è successo, no? Ti vedo,
poi ti spiego.
Ok, io vado avanti comunque.
Sì, sì, vai avanti.
Ok, ZZ Top sono uno dei più famosi gruppi texani e hanno origine da due band, che sono i Moving Sidewalks, che sono stati fondati nel 66 da Billy Gibbons. Vi consiglio assolutamente il disco Flash, un gran disco di garage e psichedelia. E poi gli American Blues, dove militavano invece gli altri due, il bassista Dusty Hill e il batterista Frank Beard. La loro è una miscela di rock, blues, boogie e assolo hendrixiani. Infatti, quando stava nei Moving Sidewalks, Billy Gibbons veniva definito l'Hendrix texano. Discograficamente debuttano con First Album nel 1970, a cui seguirà Rio Grande Mad. Da qui la band comincia ad ottenere un certo successo, complice anche una tournée come spalla ai Rolling Stones nel 1972. L'anno dopo, nel 1973, esce Tres Hombres e la leggenda del gruppo aumenta ancora di più. I tre cominciano a suonare con serpenti e cactus sul palco, o cacti al plurale, no?
Come camion cami,
ovviamente. E il singolo La Grange, che ascolteremo tra poco, diventa disco d'oro e l'album ottiene addirittura il platino. Nel 75 Fandango conferma il buon momento del gruppo, che accuserà invece un po' di stanchezza con l'uscita di Tejas. Si riprenderanno alla grande con Eliminator nel 1983, musicalmente diciamo segna una sorta di adeguamento a forme più moderne, con sintetizzatori e singoli nettamente più radiofonici rispetto insomma ai vecchi successi. La loro carriera prosegue tuttora tra alti e bassi, diciamo, a livello produttivo, miscelando sempre un sound potente allo stesso tempo orecchiabile comunque. E ancora buoni riscontri per quanto riguarda comunque i concerti. Sono stati a Lucca, tra l'altro, proprio l'estate scorsa, nel 2010, mi pare. A questo punto ci andiamo a sentire dei ZZ Top, La Grange.
Rumors spreading round in that Texas town, about the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.
Eccoci in onda. Abbiamo scoperto un tallone d'Achille di Burani.
Grosso tallone di Achille.
Un grosso tallone d'Achille. Ha fatto un gruppo che ho fatto anch'io. Ma ci arriveremo.
In qualche modo inventeremo qualcosa, dai.
Sì, non è un problema.
Abbiamo tanto bene anche internet sotto.
Sì.
Che c'è scritto troppo.
Copiare.
Andiamo avanti, diciamo quattro parole anche sulla prossima band, che sono i Little Feat.
Anche 400 parole.
Anche 400, ma non ce l'abbiamo. Se le avessi le direi anche, però non le abbiamo. I Little Feat nascono a Los Angeles, quindi siamo sul sud-ovest degli Stati Uniti, però si possono inserire a pieno merito
a livello musicale comunque,
nel Southern Rock, soprattutto a livello musicale. E comunque hanno una classe molto importante nel fondere vari generi, blues, country, soul, funk, e si formano nel 70. I due elementi principali sono certamente Lowell George, il cantante, e Billy Payne alle tastiere. I primi due album, Little Feat e Sailing Shoes, ricevono un'incredibile acclamazione dalla critica, anche se in verità non è che venderanno poi più di tanto, e soprattutto il secondo perché viene trainato dal pezzo Willin, che poi avete anche sentito sicuramente tutti, qualcuno di voi, nel film di Ligabue. Purtroppo chi l'ha visto, cioè chi piace, a me no, però
il film è bello, senti, di quel che ti pare.
A me non piace, però vabbè, odio Ligabue in principio, forse per quello.
Sì.
Comunque ecco, per tutti i 70 producono tanti album di ottima levatura, striscia che si conclude nel 79, prima con Waiting for Columbus, che è certamente uno dei migliori live che abbia mai ascoltato, tra parentesi stiamo ascoltando anche adesso in sottofondo, e con Down on the Farm. Appunto nel 79 Lowell George viene ritrovato morto nella sua camera d'albergo per attacco cardiaco, probabilmente dovuto all'uso eccessivo delle droghe, stranamente. E andiamo ad ascoltare intanto la title track, appunto, di Sailing Shoes, che è Sailing Shoes, giustamente, title track.
Crying and singing and having a time. Gee, that cocaine tree looks fine. You gotta put on your sailing shoes. Put on your sailing shoes. Everyone will start to cheer when you put on your sailing shoes. Jedediah, he's gotta die. Says he catch more fish every time. Well, I got a line, you got a pole. Well, I'll meet you at the fishing hole. You gotta put on your sailing shoes. Put on your sailing shoes. Everyone will hear parade when you put on your sailing so bad, yeah. This is the worst day I've ever had. He said, have you this misery a very long time? 'Cause I'll give you a gift, I'll lay it on the line. You gotta put on your sailing shoes. Put on your sailing.
Rieccoci in studio. Questi erano Little Feat con Sailing Shoes.
E ora parliamo, diciamo, di proprio due cose di Gov Mule.
vediamo quello che c'è scritto su Wikipedia.
I Gov Mule o Governed Mule sono una rock band statunitense formatasi nel 1994 come progetto parallelo degli Allman Brothers Band. Il loro album di debutto,
Government Mule,
è stato pubblicato nel 1995. I Government Mule si esibiscono in molti festival musicali in tutto il Nord America, vantando spesso nella formazione membri di altre band famose.
E qui Wikipedia conclude.
E qui conclude la nostra,
non so, vuoi dire genere, blues rock, hard rock, southern rock, rock and roll. Ok. E...
album studio.
Guarda gli album che puoi dire. Dai, basta.
No, facciamo una domanda. Abbiamo approfittiamo.
Facciamo la domanda, giusto.
Approfittiamo di questo secondo per fare la domanda. Ora è una domanda di cui effettivamente noi non sappiamo la risposta, quindi andremo a cercarla anche su Wikipedia, anche questa. Come si chiama la canzone con la quale Roberto Vecchioni
ha vinto l'ultimo festival di Sanremo?
Un pezzo molto southern, vogliamo dire solo questo.
L'importante comunque è che mettete la parola amore nella risposta, perché siamo sicuri che c'è.
Basta, metti... mettiamo Soul Shine dei Goat Mule.
When you can't find the light to guide you through a cloudy day, when the stars ain't shining bright, and it feels like you lost your way. When the candlelights of home burn so very far away, boy, you got to let your soul shine. Just like my daddy used to say, soul shine, always better than the sunshine. It's better than the moon. Now people don't mind, we all feel this way sometimes. Got to let your soul shine, shine till the break of day. I grew up thinking I had it made, gonna make it on my own. But life can take the strongest man, make him feel so alone. Sometimes I feel a cold wind blowing through my aching bones. I think back to what my daddy said. He said, boy, in this darkness before the dawn, let your soul shine. Oh, it's better than sunshine, better than moonshine. Damn sure.
Questi erano i Goat Mule con Soul Shine,
band che erroneamente non avevamo preparato,
preparata magistralmente direi da Francesco Burani,
diciamo che abbiamo, diciamo che ho sbagliato la scaletta, avevo preparato anch'io i Black Crowes.
Mi vuoi fare un po' tu, non lo so,
facciamo un po' tutti e due, almeno allunghiamo un pochino la storia, no? Già siamo un pochino corti coi tempi.
Vabbè, ma quello non è un problema.
Non è un problema.
Non è un problema. Allora, quindi adesso è svelato il prossimo, la prossima band, che sono i Black Crowes. Ci spostiamo quindi, cioè rimaniamo, diciamo, dopo esserci spostati con i Govet Mule negli anni 90, ci rimaniamo e parliamo dei Black Crowes. I Black Crowes sono originari di Atlanta. Inizialmente si chiamano Mr. Crowes Garden. La forza trainante del gruppo sono da subito i fratelli Chris e Rick Robinson, che nel 1989, influenzati da Led Zeppelin, Rolling Stones, ma anche Creedence, Little Feat e Faces, registrano il loro primo demo e si vincolano, diciamo, con la American Recordings, la mitica casa di Rick Rubin, se non erro. Nel 1990 debuttano con Shake Your Money Maker, che diciamo fu una sorta di fulmine a ciel sereno, infatti vendette qualcosa come 5 milioni di copie. L'anno dopo partecipano al Monsters of Rock accanto a gente del calibro di AC/DC, Metallica e Pantera, e l'anno dopo, nel 92, tornano con un nuovo disco che è forse il loro miglior album, The Southern Harmony and Musical Companion, che è anche il loro album, diciamo, più southern.
Sì, perché mentre il primo aveva sonorità più british, seguiva un pochino più anche la strada dei Cream, abbiamo un gruppo che abbiamo visto, mentre questo segue più la strada degli anni 70 statunitensi.
Certo, io volevo dire innanzitutto che sono un amico del Frondo e lo saluto. E anche che a Nalecki ci piace molto questo elemento, tra l'altro. Andiamo avanti, nel 1994 esce Amorica, che segna un calo di vendite e, diciamo, anche di ispirazione, che durerà almeno fino a By Your Side del 99. Amorica però si lascerà sicuramente ricordare per la mitica copertina dove c'è, no, c'è presente?
No.
Quella con c'è un perizoma con la bandiera degli Stati Uniti,
sì.
E
sì, sì,
il pelo che esce da sopra, diciamo, da fuori. Capito, Irene? Il pelo che esce da
Upilu.
Eravamo rimasti là, By Your Side del 99, dove tornano alla spontaneità degli esordi. Successivamente poi nel 2000 intraprendono un tour con il mitico Jimmy Page delle Zeppelin, da cui viene tratto il Live at Creek, un doppio album che trovate da MediaWorld a 10 euro se non erro ultimamente.
Non so se si può fare pubblicità così.
Ma scusa, chi ci dà fastidio fondamentalmente?
Tipo Euronix, se potrei vedere così che facciamo pubblicità.
Però devi esserci uno di Euronix che ci ascolta.
Casualmente c'è sicuro. Conoscendomi c'è sicuro.
Cioè, 9 persone
c'è sicuro.
Uno lavora ad Euronix, ok. Nel 2001 mi pare, 2001-2002 è la volta di Lions, dopodiché la band si scioglie. Si riuniranno nel 2005. E sono tuttora in attività e sono tornati, diciamo, anche in gran forma con gli ultimi due dischi, che sono Warpaint del 2008 e Before the Frost, Until the Freeze del 2009, che sono veramente due grandi dischi. A questo punto andiamoci a sentire il pezzo di attacco di The Southern Harmony and Musical Companion, che è Sting Me. questi erano i grandissimi Black Rose con Sting Me. A questo punto io
innanzitutto facciamo i complimenti
a Luna Ferri per
aver vinto,
aver risposto correttamente,
ma anche se non sappiamo ancora se sia corretta la risposta però c'è la parola amore, quindi va bene.
No, ma infatti
avrei preferito, cioè, sinceramente
solo cuore amore,
sentire sì la rima cuore amore sul, però
secondo me era meglio, cioè
sì, ci stava bene.
Forse è una dritta questa che diamo anche a Vecchioni stesso, no? Magari
per il prossimo
per
anno,
il prossimo festival.
E sarà Morandi ancora al prossimo festival?
Ma non lo so, dipende. Dipende da tante cose.
Ma è vero che è coprofago?
Circola questa voce. Adesso potremmo chiederlo anche a chi ci ascolta, insomma, se ci fa sapere qualcosa riguardo la coprofagia di Gianni Morandi. E forse Fabio Chiocci lo sa. Questa
è
una cosa che potrebbe sapere.
Sicuramente lo
me.
Sa.
Potrebbe saperlo. Se ci stai ascoltando, insomma, facci sapere di più riguardo alla coprofagia di Gianni Morandi.
Era presunta.
Presunta.
Non esageriamo con le parole.
No, infatti no, non ci ascolta nessuno, però.
Non ci ascolta nessuno, però non ci sa mai.
Visto, non si sa mai. No, assolutamente. Anzi, il mio cantante preferito. A questo punto io direi di intrattenerci altri 5 minuti prima di chiudere.
Album che appunto abbiamo detto prima essere uno dei migliori album live
di sempre. Ci andiamo ad ascoltare sempre dei Little Feat, Feat Don't Feel Me Now.
Ooh.
E questi erano i Little Feat con Feat Don't Fail Me Now. A questo punto
troviamo conferme della storia di Gianni Morandi.
Ah, sì, intanto
il mio amico ha detto al suo cugino
che era di turno in dermatologia. Stiamo leggendo cose. Comunque c'è tutto sulla nostra bacheca. Chi volesse informarsi a riguardo. Sì, 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 c'è cioè proprio pieno.
Sì.
Sì, sì, dopo lo leggeremo più tardi con calma. Lo leggeremo più tardi con calma.
Ringraziamo Fabio per il link nel frattempo.
Sì, 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 ringraziamo Fabio Chiocci.
Mentre a questo punto vi lasciamo, è anche ora 20:10. Sì, siamo in
ci
ora
siamo, ci siamo. E a questo punto io direi di decidere cosa farne nella prossima, prossima puntata.
E lo decidiamo qua in diretta. Per la prima volta lo facciamo in diretta.
Che famo?
Io direi di fare.
Dai, che ce l'hai tu.
Ce l'ho, so. Facciamo glam. T-Rex, tutta go-go. Tutta
rock,
puntata
vai.
Sui T-Rex.
Aggiudicato.
Glam rock?
Glam rock.
E quindi vi aspettiamo lunedì per la prossima puntata di Rock and Roll High School con il glam rock. E vi lasciamo con un bellissimo pezzo, sempre di Little Feat.
Sì, e questa molto probabilmente è, secondo me, il loro pezzo migliore.
Questa
comunque
è
in generale una delle mie canzoni preferite.
È uno dei pezzi migliori di tutti i tempi, questa.
È allucinante, sì. Se non la conoscete, Willin The Little Feat, cercatela. Vi consiglio tutto il disco, perché Sailing Shoes è un grandissimo disco. Però anche solo, insomma, per risentirvela, Willin dei
proprio
Little Feat,
ha
veramente
un profumo di libertà questa canzone.
Un pezzo a dir poco eccezionale.
I've been warped by the rain. Driven by the snow, I'm drunk and dirty, don't you know, and I'm still willing. And I was out on the road, late at night, I seen my pretty Alice in every headlight. Alice, Dallas Alice. And I've been from Tucson to Tucumcari, to Hatcher, Peter, Tona, Bar. Driven every kind of rig that's ever been made. Driven the back road so I wouldn't get weighed. And if you give me weed, white sand wine, and you show me a sign, I'll be willing to be. I've been kicked by the wind, robbed by the sleet, had my head stoved in, but I'm still on my feet, and I'm still willing. Smuggled some smokes and folks from Mexico, baked by the sun every time I go to Mexico, and I'm still. And I've been from Tucson to Tucumcari, ever been made. Driven the back road so I wouldn't get